Devo dire che quando il fratello. Intanto un buongiorno a tutti, in modo speciale a Giorgia e Andrea che oggi faranno qualcosa di speciale. E mi stavo preoccupando quando il fratello prima ha introdotto, ha detto deve aver guardato tutti i miei appunti, ha controllato nottetempo i miei appunti, però non mi era sembrato di aver visto qualcuno di notte entrare nella mia camera per leggere gli appunti e mi sono appunto preoccupato, ho detto perché ridendo a Giorgio ho detto, beh, ha detto a questo punto se è così io ho già fatto tutto, sono a posto, posso andare. È bello perché questo significa due cose, la prima che il Signore guida quello che stiamo facendo insieme e la seconda è che la parola che noi abbiamo davanti, questa è la Bibbia, è qualcosa di veramente prezioso che ha toccato il cuore di ognuno di noi che siamo qui questa mattina. Che cosa faranno questa mattina Giorgia e Andrea? Sicuramente non un bagno, questo è quello che speriamo tutti, no? Avrebbero potuto farlo tranquillamente a casa loro, senza impegnarci e senza, diciamo così, prendere del tempo peraltro. Ma so che questa mattina sarà un giorno speciale per loro. Faranno il battesimo. E con questo messaggio mi piacerebbe aiutare soprattutto coloro che sono con noi per la prima volta, che vedono per la prima volta un battesimo, cosiddetto evangelico, anche se non esiste nella parola di Dio il battesimo evangelico, esiste il battesimo. E mi piacerebbe aiutare chi è qui, appunto dicevo, per la prima volta a comprendere qualcosa di questo viaggio, il viaggio nel seguire il Signore Gesù. Uso volutamente questo termine viaggio perché i cristiani in realtà sono dei discepoli che fanno un viaggio col Signore Gesù. Se noi andiamo a prendere la parola di Dio negli Evangeli, vediamo proprio che i discepoli erano continuamente in viaggio col Signore Gesù e durante quel viaggio i discepoli hanno stabilito e il Signore Gesù ha stabilito con loro una relazione. E quando intendo relazione non intendo una religione, non è qualcosa che è legato all'esteriore, una relazione è qualcosa di personale. E questo viaggio, come tutti i viaggi, ha un inizio, un durante e un percorso. E uno di questi momenti topici è il battesimo. Ma per comprendere il motivo del battesimo in acqua è importante ciò che dice la parola di Dio al riguardo del battesimo stesso. Gesù stesso è stato battezzato e noi dobbiamo partire da lì, dobbiamo proprio partire dal Signore Gesù. Però mi sono fatto una domanda, ma se è vero, com'è vero? Perché la Bibbia lo dice, che Gesù non era un peccatore, eppure si umiliò nell'ubbidienza entrando nell'acqua e lo ha fatto per identificarsi con noi e per darci un esempio da seguire. E c'è questo brano nel capitolo 1 dell'Evangelo di Marco. Sapete, gli Evangeli sono quattro e ognuno di loro dà, essendo dei testimoni di quello che è avvenuto al tempo del Signore Gesù, ognuno di loro ha dato uno sguardo diverso dagli avvenimenti che si sono susseguiti in quei tempi. E nell'Evangelo di Marco dice, che in quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato da Giovanni nel Giordano. Ad un tratto, come egli usciva dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito Santo scendere su di lui come una colomba. E, udite, udite, ci fu una voce dal cielo che dice: Tu sei il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Devo dire la verità, mi sarebbe piaciuto essere lì in quel momento, sentire la voce dal cielo, la voce di Dio e avere davanti il nostro Signore Gesù. Quindi il punto di partenza di quello che stiamo dicendo è che il battesimo in acqua è un atto di fede e di ubbidienza al comandamento del Signore, di Dio. E infatti un altro Evangelo, l'Evangelo di Matteo, alla fine dice: Andate dunque, il Signore Gesù lì sta parlando ai suoi discepoli, era la fine del suo tempo sulla terra. I suoi discepoli di lì a poco lo avrebbero visto sparire in cielo e a un certo punto il Signore Gesù dice proprio a loro: Andate, gli dà un comandamento, andate dunque, fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro, non solo fate dei discepoli, non solo battezzandoli, ma insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandato. Ed ecco, questa è una bellissima promessa, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Quindi, il battesimo dichiara che sei un seguace di Dio. Oggi diremmo un follower. Si dice così, no? Ho detto bene, follower. Fate la cadenza all'inglese, studiato io. Un follower di Gesù Cristo. Ma è anche una confessione pubblica della tua fede e del tuo impegno. Per quello che siamo qua tutti insieme oggi, Giorgia e Andrea, davanti a tutti fanno questo. Ed è il passo successivo alla salvezza, attraverso il pentimento e la fede. Ed è un momento importante della vita cristiana. E il Signore Gesù stesso lo ha comandato. Sempre nell'Evangelo di Marco dice: chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Mi fermo un attimo. So che per alcuni queste parole credere, salvato, condannato non sono dei termini noti, o meglio, non diamo loro, non si dà loro il significato che diamo noi nella parola di Dio, non noi in modo speciale, non siamo dei super, degli diversi, semplicemente siamo delle persone che amano la parola di Dio e riteniamo la parola di Dio il manuale di istruzioni della nostra vita. Ieri sera a tavola si parlava, no, che non guardiamo il manuale di istruzioni, no? Io sono il primo. Mi ricordo che con mia figlia abbiamo costruito quegli accrocchi che si comprano all'IKEA, no? E io sono riuscito a montare questo tavolino avanzando 4-5 viti. Ho detto che bravo che sono, no? E mia figlia mi fa: papà, mia figlia è un censore terribile nei miei confronti, papà, se ci sono quelle vite significa, infatti appena ho toccato il tavolino è crollato tutto, perché non avevo seguito quel fogliettino di istruzioni. E sapete che temo che molte delle nostre vite, delle vite di oggi, siano delle vite senza scopo, senza una speranza, sbagliate, che non portano dei grandi risultati perché noi non seguiamo il manuale di istruzioni. Sapete, personalmente credo, ma tutti noi qua, la maggior parte delle persone qua presenti, credenti, credono che Dio è il creatore. E chi meglio del creatore può dire come vivere quella vita che lui ci ha dato? E il manuale di istruzioni è la Bibbia. Per spiegarvi le parole che abbiamo detto prima, credere, salvato e condannato, mi servo, perdonatemi la banalità, ma credo che il modo più bello per spiegare le cose sia un modo semplice. E allora, se la regia mi aiuta, vorrei far vedere dei colori. Questo colore a me personalmente parla del sole. Oggi è una giornata bella, c'è il sole, grazie a Dio. Mi parla anche delle stelle, il colore delle stelle, ma è anche per me un luogo speciale, un colore che mi parla di un luogo speciale, dove vive il mio Signore, dove vive Dio. Sapete, Dio abita in un luogo speciale, al di là dei cieli. E lui è speciale, Dio, perché? Perché lui non pensa, lui non dice, lui non fa niente di male. E Dio è santo per questo. Santo è colui che non pensa, non dice e non fa nulla di male. Questo è il colore che mi ricorda Dio. Poi ho un'altra slide da far vedere. Questo è uno schizzo. Avevo chiesto in realtà una strada sporca, eccetera, eccetera, ma questo abbiamo, accontentiamoci. Questa cosa mi fa pensare a qualcosa di sporco, no? Di macchiato. E secondo la Bibbia, non secondo me, secondo la Bibbia, non vi cito tutti questi versetti, li andrete a cercare voi, per chi è interessato in fondo là, ci sono questi, sono dei nuovi testamenti con dei salmi, molto bello, leggetelo, è una parte di quel famoso manuale di istruzioni che abbiamo detto prima. Secondo la Bibbia, il mio cuore è così, che mi piaccia o no. Dio dice, non c'è nessun giusto su questa terra, nessuno, nessuno. Questo non è un giudizio mio, che potrebbe essere offensivo, no? Ma Dio dice, ai miei occhi, tutta la giustizia umana è come un panno sporco, la giustizia degli uomini. E in questo stato, in questo modo, nessuno può piacere a Dio, perché Dio è santo e non può avere nulla a che fare con chi non lo è. E purtroppo nel giardino dell'Eden l'uomo è stato toccato da qualcosa che si chiama peccato e, uso questo termine per intenderci, è stato geneticamente modificato, tarato spiritualmente. Nessuno in queste condizioni può arrivare a Dio. Nessuno, in nessun modo, in nessun modo. Però c'è un altro colore. Andiamo a un altro colore. Questo colore, mi piace il rosso, mi parla di amore, mi parla del cuore, ma mi parla anche del sangue. E questo mi fa pensare alla croce, dove il Signore Gesù è stato dato. È stato offerto affinché, come abbiamo detto prima, chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia vita eterna. Sapete, le religioni, mi piace la storia delle religioni, mi piace, mi interessano queste cose, no? Tutte le religioni hanno qualcosa in comune. Sembra strano, ma è così. Tutte le religioni fanno, spiegano, cercano di far fare all'uomo qualcosa per arrivare al Dio. O una vita di stenti, o una vita di impegno, o chilometri e chilometri per andare a questo o a quell'altro luogo dove poter incontrare Dio, o dove poter fare penitenza. Sempre qualcosa che l'uomo deve fare. La parola di Dio mi dice invece che il Signore ha stravolto questo modo di pensare umano, perché in realtà è stato Lui a fare qualcosa. Lui sapeva che l'uomo non poteva fare nulla per piacergli, e allora ha trovato la soluzione. E che cosa ha fatto? Ha mandato qualcuno. Lui ha dato il tesoro del cielo, quello che lui aveva più di prezioso. E io devo dire, come padre, che rimango a bocca aperta, perché se qualcuno mi avesse chiesto, mi dai tuo figlio o tua figlia a morire al mio posto? Io ho detto, assolutamente non ci penso minimamente, ma Dio ha avuto questo grande amore, ha dato quello che aveva di più prezioso come scambio, è una cosa straordinaria. Credere in quello che Dio ha fatto, quello che Dio ha offerto è qualcosa di meraviglioso e la parola mi dice, devi credere in questo e se tu credi che Dio ha fatto questo, tu sei salvato dalla punizione che agli uomini tocca alla fine. Sapete, il Signore ci lascia liberi. E una volta una persona, in modo un po' provocatorio, ha detto che la vita è come un supermercato. Sapete il supermercato, no? Soprattutto le donne sono specializzate ad andare in giro di qua e di là, a cercare, eccetera, eccetera. Però tutti i supermercati hanno una cosa in comune. Sapete qual è la cosa in comune che hanno i supermercati? La cassa. Alla fine bisogna passare alla cassa. Allora, che ci piaccia o no, la vita, ha detto questo qualcuno, è come un supermercato, ha una cassa e alla fine si fanno i conti. Allora, se, forse qualcuno potrà sorridere di questo, ma sapete, se tutto questo fosse vero, un giorno quel sorriso di adesso diventerà una smorfia di dolore eterno, perché il Signore dice che chi non crede ora e qui su questa terra, un giorno farai conti con Dio e Dio gli dirà, non gli interesserà Dio se tu hai fatto milioni di chilometri per andare a questo o quel santuario, non gli interesserà quanto sei stato buono, perché non è quello che ci giudicherà. Il Signore ci giudicherà solo per una cosa soltanto: hai accettato il dono che io ho fatto a te o non lo hai accettato? Qualcuno potrebbe chiedersi, ma perché devo accettare questo dono? Perché devo ascoltare queste cose? Credere a queste cose? Sapete, abbiamo detto prima che siamo geneticamente modificati. E il Signore ha deciso, nella sua grazia, nella sua misericordia, che Lui vuole stare con tutti gli uomini, vuole avere questa relazione. E abbiamo detto che non si può avere una relazione senza aver fatto quello che Dio chiede, credere in Lui, credere nel suo dono, nell'offerta che Lui ha fatto. Perché? Avete sentito parlare, abbiamo prima sentito parlare del Salvatore, no? Gesù è il nostro Salvatore. Giorgia e Andrea poi diranno che il Signore Gesù è il loro Salvatore. Giusto, direte così, vero? Ma mi raccomando, No, se no ci preoccupiamo subito. Cambiamo il programma della mattinata. Che cosa vuol dire Salvatore? Vuol dire che è qualcuno di importante. Mi ricordo una volta, eravamo al Centro Maranata, abbiamo portato i ragazzini alla piscina di San Sepolcro e un bambino stava affogando e io mi sono buttato e ho salvato il bambino. Il mio cellulare è affogato, però era meglio il cellulare, credo, no, che il bambino, e l'ho tirato su. In quel momento io sono stato il salvatore di quel bambino, e il Signore Gesù ha fatto proprio questo, si è dato per me. Io avrei dovuto essere morto, non perché ho fatto i peccati, ma perché il peccato è dentro di me. A volte noi dimentichiamo questo aspetto. Non siamo peccatori perché ci comportiamo male, perché facciamo chissà che cosa. Siamo dei peccatori perché il peccato è dentro di noi. E il Signore Gesù sulla croce ha pagato. Il suo sangue è stato versato e la Bibbia dice che tutti i miei peccati sono stati cancellati. Ma mi serve questa cosa. Questo atto di credere. Io non vi so spiegare come funziona, ma so che la Bibbia mi dice che è così. Non lo so come funziona. E sapete, è come la grazia. La grazia è un atto giuridico, non entro nei particolari, ma quando il Presidente della Repubblica fa la grazia a una persona, questa persona riceve la grazia, il suo danno, quello che lui ha fatto, viene cancellato, viene tolto. Ma questa persona, sapete, deve fare una cosa. La grazia si può rifiutare. È vero, Io non lo sapevo. La grazia si può rifiutare. Cioè la persona che il presidente gli fa la grazia può dire no, non faccio niente, non mi interessa. La grazia è firmata dal Presidente della Repubblica e da questa persona che accetta la grazia. E la salvezza per fede è esattamente così. Chi crede in Cristo accetta la grazia che Dio gli fa, accetta quello che il Signore Gesù ha fatto. Ed è una cosa meravigliosa questa. Poi c'è un altro colore. È bianco. È questo il colore che non è un qualcosa di un'immagine vuota. È proprio questo. Il bianco è il colore di bianco paragonato a quello di prima. Vi ricordate che prima ho fatto vedere il colore macchiato, quello sporco? E così mi vede Dio. Ripeto, io non so spiegare perché, ma Dio mi vede così. Dio mi vede, questo è Cristo, Dio mi vede qui, dentro. Non vede me, i miei peccati, la mia colpa, quello che io ero, quello che io sono. Mi vede in Cristo. E mi vede, mi rappresenta questo colore bianco come Cristo, come Dio mi vede. Ed è qualcosa di bello perché Lui ha preso il mio posto, Lui si è preso il mio male e mi ha dato il suo bene. Ripeto, non so come funziona, ma è così. Così un giorno, quando il Signore mi chiamerà, quando sarà finito il mio tempo, andrò davanti al Signore. In quel luogo meraviglioso dove nessuno pensa qualcosa di sbagliato. Dove nessuno dice parole sbagliate, dove c'è il Signore. Quindi il significato del battesimo, andiamo a questo, è seppelliamo la vecchia vita come un credente, seppelliamo la nostra vita e risorgiamo. Come funziona? Beh, Giorgia e Andrea entreranno nell'acqua, li tengono 45 minuti dentro. No, così Giacomo, mi avevi detto 45 minuti o qualche... 47, vabbè, dobbiamo essere sicuri che... E poi li tiriamo fuori, a parte le battute. Questo è un simbolo, secondo la parola di Dio, è stato detto prima bene, no? Che è un simbolo, cioè è l'immedesimazione di entrare nella morte, sepoltura e resurrezione di Gesù Cristo. Cioè, come il Signore Gesù ha preso il mio posto, io prendo insieme con Lui quello che è fatto. Infatti, nell'epistola di Paolo ai Romani, questa bellissima epistola che Paolo ha scritto a questo gruppo di credenti che non aveva né mai visto né incontrato, gli scrive questa bellissima epistola, a un certo punto dice: siamo stati dunque sepolti con Lui mediante il battesimo nella morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti, mediante la gloria e la potenza del Padre, anche noi possiamo vivere una vita nuova. Questa è storia. Il fatto che Gesù è morto, è stato sepolto ed è risuscitato, è storia. E se io credo, i miei peccati sono pagati e perdonati da Dio. E questo fatto mi permette di avere fede, fiducia in Lui, che diventa il mio Signore, il Signore della mia vita, la gioia della mia vita. E allora voglio che tutti lo sappiano. Quindi il battesimo è una dichiarazione per chiunque vede che è questo, che Giorgia e Andrea hanno confidato in Cristo per la loro salvezza e che ora si impegnano a vivere per Lui. E infatti è scritto proprio nella Bibbia che se qualcuno è in Cristo è una nuova creatura. Il vecchio se n'è andato e il nuovo è arrivato. Non è che improvvisamente a Giorgia e Andrea spuntano dietro le ali e svolazzano per la terra. No, assolutamente no. Perché un'altra cosa importante è che non è il battesimo che ti rende credente, ma dimostra che lo sei già. Il battesimo non ti salva, perché salva la tua fede in Cristo. Infatti, in un'altra epistola scritta sempre dal grande apostolo Paolo, dice: è per la sua grazia, la famosa grazia di prima, che siete stati salvati per mezzo della fede in Gesù Cristo. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Sottolineo questa parola, è il dono di Dio. Dio che è venuto Lui sulla terra. È il dono di Dio. E la salvezza non è la ricompensa delle nostre buone opere, affinché di noi se ne possa vantare. Vedete, il Signore non solo è grande, amorevole, è buono, ma è anche giusto. È anche giusto. Qualcuno avrebbe potuto comportarsi bene ed essere salvato, qualcun altro no, e allora non è salvato. Ma il Signore dice: non è così che funziona. Non è così che funziona. Che ne dicano gli uomini? Devi essere buono, devi fare certe cose. No, non funziona così. È un dono di Dio. È un dono da prendere e accettare per fede. Nessuno può dire: Signore, sai, io sono stato tanto buono nella mia vita, ho fatto tante opere buone. Sapete, ho letto recentemente la testimonianza di una donna, non faccio il nome, ma Calcutta era il nome associato, che diceva: ho fatto tante cose, ma non so se mi serviranno per arrivare a Dio. E ha detto una cosa giusta, giusta. Ho fatto tante cose e devo dire che dal punto di vista umano questa donna credo che abbia fatto molto di più di decine e centinaia di uomini messi insieme per il bene dei poveri, dei malati. Ma sapete, il Signore non ha chiesto questo. Non è quello che io faccio che mi salva o mi fa perdere. Nessuno può presentare a Dio le proprie opere, ma serve solo e unicamente ciò che Dio chiede, la fede in ciò che ha già fatto il Signore Gesù. Qualcuno potrebbe dire: ma è troppo semplice, Enrico, non è giusto. Non so se è semplice o è giusto, però so che è quello che dice la parola di Dio e io mi fido, mi basta, mi va bene così. E nel momento in cui il credente fa questa confessione di fede, ovviamente come funziona la confessione di fede? Beh, uno si rende conto di aver sbagliato davanti a Dio e dice: Signore, io so, mi rendo conto che tutto quello che tu dici è vero, io sono un peccatore, io ho bisogno di te, sono stanco di questa vita sbagliata, ma non perché faccio chissà che cosa, ma è una vita che non è secondo la tua parola, la tua volontà, Signore, mi rendo conto che tu hai ragione e io ho torto. Ho bisogno di te. Afferro con la mia mano la fede, la grazia, l'offerta che lui mi ha fatto e divento un credente. Ebbene, da quel momento il Signore ci tocca, lo Spirito Santo entra in noi e riceviamo il nome di Dio sopra di noi. La Bibbia dice che noi siamo battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E il battesimo conferma la nostra posizione di figli di Dio. Siamo suoi figli, ci unisce la Chiesa, Chiesa che non è l'edificio che ci circonda, ma è l'insieme di tutti i credenti, il corpo di Cristo, il suo popolo sulla terra. È bello sapere che Giorgia e Andrea non sono soli, non sono soli perché hanno Dio, non sono soli perché hanno la guida dello Spirito Santo, ma non sono soli perché entrano nella famiglia della Chiesa. Entrano in quel viaggio tutti insieme che facciamo verso il cielo e tutti coloro che sono battezzati diventano parte della famiglia di Dio. Infatti è detto che noi siamo stati tutti battezzati da un solo spirito in un solo corpo. E come dobbiamo essere battezzati? È stato accennato prima, immergendoci nell'acqua. Infatti la parola battesimo deriva dal greco baptizo, che non è aspersione ma è immersione. Quando Gesù fu battezzato, uscì dall'acqua. In tutta la parola di Dio, soprattutto nel libro degli Atti, viene ricordato che le persone erano battezzate in quel modo. E questo perché è un simbolo, il battesimo, è un simbolo della morte, sepoltura e resurrezione del Signore Gesù. Ecco questo che viene fatto oggi per ricordare. E chi deve essere battezzato? Ogni persona che ha preso la decisione di credere in Cristo, di seguire il Signore. E infatti tutti gli uomini, dal momento in cui il Signore è morto ad oggi, sono battezzati appunto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Noi crediamo che si possano battezzare anche i bambini, quando però sono abbastanza grandi da fare una decisione, dichiarazione di fede. Fare altrimenti non è secondo la parola di Dio. La parola di Dio è molto chiara. Abbiamo detto che è il nostro libro, è il nostro manuale di istruzioni per la nostra vita cristiana e se facciamo qualcosa che non è così, non è secondo questo manuale, noi stiamo facendo qualcosa che non corrisponde alla volontà di Dio. E quindi, riepilogando, battesimo è un atto di fede. È un atto di fede personale e consapevole. Nessuno ha chiesto a Giorgia o a Andrea obbligati a fare questo. Ed è bello che è la manifestazione di quel comandamento che il Signore ci dà. È un simbolo, abbiamo detto, un simbolo pubblico della immedesimazione di Andrea e di Giorgia in quello che il Signore Gesù ha già fatto. Viene fatto per immersione e il battesimo è associato appunto a una nuova nascita che porta a un rinnovamento spirituale. Il cammino non inizia oggi, è già iniziato, ma continua. Ed è bello perché appunto il battesimo permetterà a questi due giovani oggi di entrare ufficialmente in tutti i sensi a far parte del corpo del Signore. E infatti oggi loro per la prima volta prenderanno il pane e il vino, che sono un'altra cosa che riguarda appunto il credente. Il pane e il vino, secondo la parola di Dio, rappresentano la comunione con quello che il Signore Gesù ha fatto. Ma questa è un'altra cosa che faremo dopo tutti insieme, ricordando appunto il Signore Gesù nell'attesa del suo ritorno. Mi permetto di sottolineare, per chi forse non lo ha mai visto, non lo conosce, che in fondo ci sono questi Nuovi Testamenti, possono essere presi liberamente perché qui trovate tutte le cose che sono state dette questa mattina. Che il Signore benedica Giorgio, benedica Andrea, benedica ciascuno di noi e che questa giornata di gioia possa continuare. Amen.